Intermezzo, a cura di Ugo. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Giardino. Vissi tutta l'infanzia in un appartamento del centro cittadino. Qui, immerso nel cemento, ricercavo dall'imbuto del cortile uno spicchio d'azzurro. Mi incombeva la mattonaia della casa di fronte, e solo ai lati potevo scorgere una piccola fetta dei monti che attorniano la convalle. Per di più, il mio occhio limitava la contemplazione del lago ad una generica visione, colta in prospettive esaltanti, ma durante gite sporadiche, tese più all'andare che al vedere. Quando le vicende della vita mutarono direzione, ebbi modo di trasferirmi in una vecchia casa sul lago. L'edificio che mi accolse nascondeva sul retro un giardino, raccolto tra il monte e la valle. Giungendo da fuori era quasi segreto. Un tempo amorosamente curato, conservava ancora preziosismi di raffinata eleganza. La parte bassa ospitava alberi annosi, che la ricerca della luce aveva fatto crescere alti e sottili. Questi dominavano una fontana zampillo e sedili in pietra lavorata a guisa di tronco. Due scalee ad arco accedevano alla parte superiore, dove Sambuco e l'alloro incastonavano un angolo ombroso, chiuso da una vasca che ospitava alcuni pesciolini rossi. Ovunque le erbacce coprivano spazi, angoli, vialetti. Giunsi in primavera. La natura si offriva in tutta la sua dirompente invadenza. Il verde trionfava sulle pietre, vi si insinuava, ricopriva ciò che l'uomo aveva voluto plasmare. Tanti fiori sgargianti picchiettavano l'insieme compatto, e l'occhio, disabituato, ne restava affascinato. Il silenzio era fondo. Solo qualche passero scuoteva i rami più alti, e nel tepore una cicala già raspava il suo canto. Quel giardino fu una scoperta, e finalmente osservavo. La natura offriva uno spicchio di sé, attraverso scampoli che ingigantivano ogni cosa. I cespugli, ad esempio, mi divenivano ramo, poi foglia, quindi membrana vivente. Scoprivo su questa veste miriadi di insospettati animali, meravigliose tessiture di ragno, vagabondare di mosche, affaccendarsi di vespe su corolle in fiore. Col trionfo del caldo il giardino presava una vicenda complessa, cresceva con l'acqua, si acquietava nell'afa, soffriva i temporali per riacquistare rinnovato vigore dopo il repentino scroscio. Mentre la stagione avanzava, mutavano i fiori, spuntavano frutti e questi maturavano, raggrinzivano, ricrescevano con un avvicendamento incessante, meraviglioso nella sua perfezione. In un ultimo tripudio di colore, l'autunno portava la pace in quel vigore operoso. Ma non era silenzio di morte, piuttosto una quiete sospesa, un raccoglimento interiore. Il giardino attendeva la bianca coltre di neve, pronto ad offrire scenari di fiaba, spessori ovattati, luccicanti arabeschi. Il ciclo così si chiudeva, finché ai primi tepori la vita riempiva decisa. Ed era un nuovo esuberante trionfo, identico nella forma, ma rinnovato nei semi che l'inverno aveva segretamente covato. Questo avvicendamento, ripetuto e nuovo, continuamente mi stupiva. L'occhio atrofizzato da anni di squallida superficialità riacquistava anch'esso vigore e viveva una contemplazione nuova, misurando il tempo, penetrando misteri. Il volo di un calabrone, il lavoro di una formica, lo schiudersi di un fiore, scandivano un ritmo grandioso. Tutto dava una dimensione più vera alle cose, acuendo il contrasto con le fungaie di cemento e il disumano rovello di tante aberranti contraddizioni. Quel giardino mi ha fatto rinascere, mi ha strappato da una vuota ricerca, mi ha raccolto e condotto per mano, ha ridestato entusiasmi sopiti, regalato godimenti e sapore. Grazie ad esso ho maturato convinzioni più etere in ciò che la presenza umana suggerisce. Ho maturato persino la fede, e da questo varco, ripuliti gli orizzonti sfocati, ho ricompreso la vita. Avvenire di domenica 15 aprile 2018. Luigi Nobruni scrive sotto il titolo La forza debole che ci salva. Scrive: le forme del conflitto sono molte. Ogni epoca ne aggiunge di nuove, lasciando inalterate quelle ricevute in eredità. Anche la Bibbia ne conosce diverse. Il conflitto tra Caino e Abele, dove una frustrazione verticale tra Caino e Dio, che rifiutava le sue offerte, diventa violenza orizzontale verso Abele. Il conflitto tra i fratelli maggiori e Giuseppe, dove l'invidia produce l'eliminazione dell'invidiato, venduto ai cammellieri in viaggio verso l'Egitto. O quello tra Abramo e suo nipote Lot, dovuto all'abbondanza di risorse in uno spazio comune troppo piccolo, che venne risolto per separazione, grazie alla generosità di Abramo, che lascia a Lot la scelta della terra. Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Genesi 13. Il conflitto tra Davide e Saul assume ancora un'altra forma. È il paradigma di quel tipico conflitto che si viene a creare tra chi, in genere più giovane, ha ricevuto un'autentica chiamata a svolgere un compito e si trova di fronte a ostacolarlo qualcuno che sta già svolgendo lo stesso compito per una chiamata ricevuta in un momento precedente e che legge l'arrivo del nuovo come una minaccia e un messaggio funesto per la sua vocazione. Questo tipo di conflitti è particolarmente doloroso per entrambe le parti, perché uno scontro identitario è necessario, dove ciascuno pensa di essere, perché lo è, legittimamente al suo posto. Questi conflitti si possono risolvere o prevenire solo con la resa di una delle due parti, che può assumere molte forme, paura o debolezza, o obbedienza ad una nuova voce che ci chiama altrove. Nella maggioranza dei casi, noi non riusciamo a risolvere questi conflitti, o li risolviamo troppo tardi e con gravi danni reciproci, che finiscono per peggiorarci fino a snaturarci e deformarci il cuore. Il racconto biblico della guerra tra Saul e Davide è importante anche perché ci dona un paradigma di un possibile buon accudimento di questi conflitti così devastanti e così comuni. Dalle caverne di Adullam Davide si recò nella terra di Moab, dove chiede al re locale di ospitare suo padre e sua madre. Moab ci evoca immediatamente Ruth e la sua storia meravigliosa. I Moabiti erano amici dei Giudei e così ospitarono i genitori di Davide. Ma un altro profeta, Gad, entra in scena e dice a Davide: «Non dovresti restare barricato sui monti, scendi e va nella terra di Giuda». Allora Davide scese. I libri di Samuele ci mostrano Davide amico dei sacerdoti e soprattutto amico dei profeti, che ascolta. Sta anche in questa capacità di ascoltare i profeti la bellezza di Davide. È una spiegazione dell'amore che la Bibbia manifesta in abbondanza per questo suo re Messia. Davide continua la sua fuga da Saul e pone la sua tenda nel deserto di Sif. Qui lo raggiunge il suo amico Jonathan. E due rinnovano il loro patto di sale. «Non temere», disse Jonathan, «la mano di mio padre Saul non ti troverà». E così strinsero un patto davanti a Giavè. Davide poi riparte e si stabilisce nel deserto montagnoso di Engedi, verso il Mar Morto, dove lo attende un incontro decisivo. Saul, avvertito della presenza di Davide in quelle montagne, prende 3.000 soldati e parte alla sua caccia. Lungo la strada, Saul entra in una grotta per fare i suoi bisogni, ma in fondo a quella stessa grotta, in una camera più interna, si trovavano nascosti Davide con alcuni compagni. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, metto nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi». I compagni di Davide si fanno interpreti della volontà di Dio e dei sentimenti dell'antico ascoltatore di questo racconto, e invitano Davide a cogliere quell'occasione di assoluta vulnerabilità di Saul per eliminarlo. Ma Davide non considera la vox populi come vox dei. Si avvicina a Saul e invece di colpirlo, tagliò il lembo dal mantello di Saul senza farsene accorgere. Non solo Davide non ascolta il consiglio dei suoi uomini, ma si sentì battere il cuore per avere tagliato un lembo dal mantello di Saul, e quindi rimproverò con parole severe i suoi uomini e non permise che si avventassero contro Saul. E disse loro: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, all'unto di Giavè, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato». Abbiamo qui un racconto complesso, narrativamente molto efficace e denso di pathos, che tra l'altro ci illustra quel fenomeno che Freud chiamava il tabù dei dominatori o dell'intoccabilità del sovrano. In molte civiltà arcaiche, e non solo in quelle, il re è circondato da un divieto di toccabilità, che nasce dal profondo desiderio che hanno il popolo e i suoi eredi di ucciderlo, nel testo espresso dal consiglio dei compagni. Ma ancora più bello è quel lembo di mantello nella mano di Davide, che chi è seguito dall'inizio l'epopea di Saul richiama subito il lembo del mantello di Samuele, che rimase nella mano di Saul quando cercava di fermare il profeta il giorno del suo ripudio. Saul esce dalla grotta e lì lo raggiunge a Davide con in mano il lembo tagliato dal mantello. Molto bello e sincero il dialogo tra questi due uomini. Dopo essersi prostrato di fronte a Saul, Davide gli dice: «Mi fu suggerito di ucciderti, ma io ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò la mano sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, il lembo del tuo mantello nella mia mano». Sarà, Saul risponde a Davide: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò verso Davide: «Tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me, che il Signore mi aveva messo nelle tue mani e tu non mi hai ucciso». Ancora una volta, Saul è capace di provare autentici sentimenti di pentimento, di piangere a voce alta per il male che sta facendo. Chiama da Davide «figlio mio», riconosce il suo errore e la sua cattiveria, e suscita in noi una sincera compassione e la stessa pietà di Davide. Tutta la tragica storia di Saul continua a essere irrorata da questi fugaci ma intensi sguardi buoni del testo, che sembra voler attribuire la cattiveria di Saul allo spirito malvagio di Dio, che un giorno si è impossessato del suo cuore. Un modo efficace e umanissimo di riscattare qualcosa di questo primo, triste e sfortunato re. Non appena questo spirito malvagio lo lascia, Saul torna capace di dire cose belle e buone. «Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto a me oggi». Questo grande incontro tra Saul e Davide si conclude con queste parole di Saul: «Ma tu giurami ora per il Signore che non sopprimerai la mia discendenza quando io non ci sarò più, e non cancellerai il mio nome dalla casa di mio padre». Davide giurò a Saul. Saul sente la sua fine vicina e, come i grandi personaggi biblici, pensa subito ai padri e ai figli. In quell'umanesimo la salvezza più importante non è la propria, ma quella dei figli e quella dei padri, che sono insieme il nostro vero nome. In quel breve momento di lucidità spirituale, Saul menziona allora il nome del padre e il nome dei figli. Non vuole che il fallimento della sua vocazione diventi anche il fallimento del passato e del futuro. Quando ci accorgiamo che la nostra vita non ha funzionato, che non è diventata quello che poteva e doveva diventare, possiamo ancora salvare qualcosa di buono e vero se proteggiamo il nome, se cerchiamo di impedire che i nostri errori e peccati contaminino la radice e le gemme, perché sappiamo che sono innocenti e vogliamo che restino tali. In queste salvezze del nome rigeneriamo ancora i nostri figli e diventiamo padri dei nostri genitori, e qualche volta riusciamo ad ascoltare il loro grazie che ci raggiunge nel buio dei nostri abissi e li rischiara. Ci sono famiglie salvate da un ultimo atto d'amore di chi aveva sbagliato, ma è riuscito a salvare l'innocenza del nome. Dopo questo intenso incontro, Davide riprende la sua fuga. Non si arrende perché non può rinunciare alla sua vocazione. Fugge, ma non rinuncia a diventare legittimo re del suo popolo. E mentre fugge, soffre e vede le cattiverie di Saul. Lo rispetta, lo chiama padre mio, signore mio. Lo riconosce come legittimo sovrano. E quando potrebbe ucciderlo e così porre fine alle sue sofferenze, non lo fa. Preferisce restare nel conflitto rispetto a una soluzione più semplice, ma meno vera. E così la Bibbia ci lascia un suo ennesimo messaggio di vita: imparare ad abitare le contraddizioni, ad accudire i conflitti, a preferire una non soluzione difficile, ma più vera, a una soluzione che appare più semplice, e solo perché è meno vera. Accostarci in silenzio a chi ci fa del male, tagliare solo un lembo del suo mantello e ritrovarci nella mano un umile pezzo di stoffa lacerato al posto del coltello omicida. Perché è anche restando con lealtà e mitezza dentro un conflitto nel quale ci siamo ritrovati, sen cercarlo né volerlo, che le vocazioni maturano, quando scegliamo di usare il coltello solo per tagliare un lembo di stoffa. Ci si può salvare da certi conflitti solo ricorrendo alla forza debole di un brandello di panno. Davide era stato scelto e consacrato re quando era ancora un ragazzo. Un giorno divenne re e fu il più grande di tutti. Quella lealtà costosa e generosa, imparata ed esibita nel conflitto con Saul, lo fece diventare il re più amato, oltre le sue molte colpe. Anche dopo grandi peccati e infedeltà, possiamo sperare di essere perdonati dalla vita, da Dio, dai nostri amici, dall'angelo della morte, se siamo stati capaci di rispettare un nemico posseduto da uno spirito cattivo, se non abbiamo abusato della sua vulnerabilità, se lo abbiamo chiamato padre o amico, anche quando non lo meritava più, se lo abbiamo fatto almeno una volta. Quanto letto porta la firma di Luigino Bruni. Si trova pubblicato su Avvenire di domenica 15 aprile 2018. Messaggero di Sant'Antonio, numero di aprile 2018. Monsignor Carlo Brigantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, scrive sotto il titolo «Mai senza l'altro». Che cosa piace a Dio? Sono le perenni domande che ognuno si pone. Ogni vita diventa, infatti, un costante, appassionato desiderio di reciproco compiacimento. quasi una sete ardente che incendia il cuore. Perché dietro la nostra sete c'è sempre la sete di Dio. Un Dio che custodisce un progetto d'amore. Piacque a Dio, infatti, darci una speranza sempre viva, come dice San Paolo e la comunità di Efeso. La vita allora si fa progetto d'amore, per far piacere all'altro. E si intitola proprio Placuit Deo, il recente documento della Congregazione della Fede. È bello e illuminante perché fa cogliere la grande volontà divina che traccia un disegno d'amore, non un destino, per ciascuno di noi. Sento in questo Placuit Deo tutta la mia vocazione, perché è stato bello per me seguire i puntini di luce che Dio ha posto nel mio cuore, così come è piaciuto a Lui. Avviene per ogni cuore. E allargando lo sguardo, sento che la medesima emozione è sperimentata da ogni popolo che cerca di piacere a Dio. È infatti il compiacimento di Dio la grande forza spirituale e culturale che accompagna il cammino di liberazione di ogni popolo. Riflettere sulla propria marginalità, intervenendo perché non divenga emarginazione, ma si trasformi invece in tipicità, che va poi intrecciata con le ricchezze di altre terre, per una reciprocità matura. Sono i tre passaggi, marginalità consapevole, tipicità riscoperta, reciprocità intrecciata, che fanno di ogni popolo un popolo in piedi. Il documento mette anche in guardia, sulla scia del Magistero di Papa Francesco, da due eresie, il pelagianesimo e lo gnosticismo. Le eresie, infatti, sono come i fiumi carsici, spariscono per poi riapparire all'improvviso, devastanti. E con gli occhi a queste eresie, mi piace commentare anche l'attuale situazione politica. La prima eresia, infatti, c'è il rischio che si palesi come neopelagianesimo, un valore assoluto dato alla libertà individuale, con quella presunzione di potersi salvare da soli. È la perenne illusione in cui sono caduti tantissimi re e governatori lungo i secoli. Il fratello, l'altro partito, l'immigrato, il vicino, lo straniero, sono esclusi. Di loro non c'è bisogno, basta a me stesso. Ma allora i progetti si fanno solo di breve durata, perché non sono stati maturati insieme. C'è poi l'insidia dell'ognosticismo, di una fede che resta dentro la gnosi, la nostra mente, il nostro ragionare individualistico, tutte le nostre convinzioni che diventano addirittura un credo. E ciò fa forse ancora più paura, perché porta a pensare di avere sempre ragione. Perciò il fratello, se prima era escluso, ora è ignorato. La politica è disprezzata, oppure strumentalizzata, con corone e vangeli in mostra per fini personalistici perché il bene comune è ignorato. Entrambe le eresie rappresentano un pericolo per le realtà politiche. Nessuna paura, che questa voglia di cose nuove va capita, però va anche interpretata ed educata alla luce di queste riflessioni, preziosa pasta di chiarezza culturale. Esse ci indicano che il Cristo è Salvatore e Salvezza, perché come noi ha sofferto e pianto, e quindi ci può capire e guidare. Perciò il fratello è decisivo per la nostra fede, ma anche per la politica. Nessuno si salva da solo. L'antidoto efficace, in conclusione, resta la spiritualità sinodale. Filo rosso dei miei articoli quest'anno, perché essa rende umile il pelagiano e pungolo l'agnostico. A entrambi chiede di camminare insieme con i passi dei poveri e dei fragili, vincendo la paura del diverso. Insieme con il Cristo, scelto non per una decisione etica, per una grande idea o per uno sterile devozionismo, ma perché è incontrato come una persona vera e vicina sui sentieri ardui della salvezza. Quella del suo amore perenne. Questo scrive Monsignor Carlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano. Troviamo il suo scritto sul Messaggero di Sant'Antonio, numero di aprile 2018. prestiamo sullo stesso Messaggero di Sant'Antonio, numero di aprile 2018. Claudio Imprudente scrive sotto il titolo «La pedagogia delle api». Per fare un tavolo ci vuole un fiore. Così recitava il ritornello di «Ci vuole un fiore», la celebre canzone per bambini di Sergio Endrigo. Non appena uscì fu un immediato successo, divenendo uno dei refrain prediletti da tutti gli insegnanti d'Italia, ancora oggi in uso nelle nostre scuole dell'infanzia. Ma per rendere vivo il fiore, oltre che utile, mi chiedo io che cosa serve. L'acqua, direte voi, certamente. Un terreno fertile, certamente. Il sole, senza ogni dubbio. Eppure il fiore, e con lui il tavolo, non esisterebbe se non ci fossero dei piccoli e sereni ronzanti che da lui traggano nutrimento per sé e per gli altri. Lo avrete capito. Sto parlando delle api, il simbolo per eccellenza dell'operosità. Un semplice insetto senza il cui lavoro, tuttavia, il nostro mondo non esisterebbe. Quella delle api è una storia cara anche al professore e pedagogista Andrea Canevaro, che in un suo libro individua nella vita delle api un esempio fondamentale che pone in luce un'altrettanto fondamentale differenza associabile alla disabilità. Si tratta della differenza tra operosità e terapia occupazionale. Spesso nel contesto lavorativo la persona con disabilità fa terapia occupazionale, ma si ritrova a fare dei semplici oggetti manufatti, spesso anche in maniera poco professionale, che la gente acquista non per la qualità del prodotto, ma perché fatti da una persona disabile. Le api sono invece esempio di operosità. Sono una squadra dove ognuno ha un proprio ruolo ben definito, anche a seconda delle caratteristiche fisiche dell'insetto, e così producono un buon miele che la gente acquista perché è buono, non perché è socialmente utile. Un concetto importante, quello che individua il pedagogista, che porto avanti anch'io da diversi anni. Molte volte si spingono le persone con disabilità a buttarsi in attività, come si suol dire dalle mie parti, alla viva il parroco, senza offesa naturalmente per i parroci. Ciò vuol dire che non basta la buona volontà sul lavoro, ci vuole professionalità. La cosa interessante è che Canevaro rivolge queste parole non tanto alle figure di riferimento della persona con disabilità, educatori, insegnanti, famiglie, via dicendo, ma anche e soprattutto ai disabili stessi. Uno spirito che condivido, privo di buonismi e che chiama in causa la responsabilità e di conseguenza il valore del singolo. Le api, anche se finalizzano il proprio lavoro alla regina, mantengono infatti pur sempre la loro identità. Ecco allora che avere un ruolo diventa importante all'interno di un gruppo di lavoro. Ma è un ruolo che, come ribadisce il docente, non sarebbe produttivo senza quello degli altri. Ognuno porta il suo piccolo pezzo, ognuno con le proprie caratteristiche e abilità, questo è il lavoro di squadra. Fare bene il proprio piccolo pezzo, invece professionalità e potremmo aggiungere pedagogia della reciprocità. Imprecare contro il cielo, piangersi addosso, cari disabili, è inutile e cresce il senso di solitudine. Dietro ogni difficoltà, però, c'è un cambiamento per cui poche chiacchiere sulle maniche darsi da fare per ampliare, in prima persona, la cultura dell'inclusione. Così scrive Claudio Imprudente su Messaggero di Sant'Antonio, numero di aprile 2018. Giovanni Albanese, così disse Gesù, cittadella editrice. Pregate senza interruzione. Non vi possono essere interruzioni in quelle che sono le necessità quotidiane, e la preghiera è la prima necessità. Puoi interrompere la respirazione, puoi sospendere la circolazione del sangue, puoi mettere in vacanza il cuore. Si respira senza interruzione, si pulsa senza interruzione, si vive senza interruzione. Bisogna anche pregare senza interruzione, perché l'orazione è il respiro, è l'alimento, è la vita della tua anima. Senza preghiera il tuo spirito resta asfissiato, come i polmoni senza ossigeno. Il tuo spirito non si nutre di pane, non si sazia di beni della carne e del sangue. Questi sono sassi e piombo per la tua anima, che invece ha fame di verità e sete di felicità. Ma Dio solo è felicità e verità, e soltanto nel colloquio con Dio l'anima tua riesce a respirare e a vivere. Forse tu ti lamenti che la vita è insopportabile, lo credo, se non preghi mai. La tua anima è in continua agonia, agitata, convulsa fra il conato di vivere e l'asfissia che la soffoca. Asfissianti in realtà sono i tuoi affari, asfissianti sono i tuoi impegni, asfissianti le tue passioni, i tuoi piaceri, le tue ambizioni. È necessario che tu spezzi questa catena qualche volta, se non vuoi rimanere oppresso. È necessario che tu ti liberi da questo nodo, se non vuoi rimanere strangolato. Sospendi qualche volta il tuo lavoro, sganciati da qualche impegno una buona volta. Nessuno è indispensabile in questo mondo. Questo lo puoi fare, lo fai non di rado per i tuoi svaghi. Devi farlo anche per la preghiera. Sappi riposare. La corda troppo tesa si spezza. Molti uomini muoiono oggi per sincope, per valsi, sfiniti, disfatti, perché non seppero riposare, non vollero riposare. E il miglior modo per riposare è la preghiera. Lo dicono persino i medici. Tutti prendono le ferie, ma non tutti si riposano. Molti tornano dalle vacanze più stanchi e logorati di prima. Essi non hanno voluto pregare, non hanno voluto liberarsi, ma sono passati dalla servitù del bisogno alla servitù del piacere, che spesso è ancora più pesante. Essi hanno cambiato il loro padrone, ma non hanno mutato la loro condizione. Tu mi direi che anche il lavoro, gli affari, gli impegni sono doveri, sono necessità a cui non si può sfuggire, e perciò è inevitabile la scelta, o lavorare o pregare. E io ti rispondo, pregare è lavorare. Cioè che questi due termini non si escludono, come molti credono appunto perché non sanno né lavorare né pregare. Infatti, lavorando senza pregare o pregando senza lavorare, si arriva ugualmente a esaurirsi. Si può invece, si deve lavorare pregando e pregare lavorando. Pregare non è dire molte parole, ma è lavare la mente a Dio. E ciò puoi farlo anche in officina, anche nello studio, anche sul mercato, anche in sala anatomica, anche in cattedra e perfino al Parlamento. Pregare e invocare, ciò puoi farlo sempre, come sempre invochi tua madre. Pregare e amare, e ciò puoi farlo sempre, come in ogni istante, in ogni situazione, in ogni occupazione, tu sei sempre con chi ami. L'anima tua, infatti, non è là dove tu stai, ma è là dove tu ami. Fra un rigo e l'altro, tra una faccenda e l'altra, tra una fatica e l'altra, fra una lezione e l'altra, fra una visita e l'altra, nel dolore o nella gioia, nel dubbio o nel timore, in una caduta o in una conquista, nell'esaltazione o nell'umiliazione, apri la finestra e prendi un po' d'aria, la finestra della tua anima, l'aria del cielo. Quanto letto è tratto da Giovanni Albanese, così disse Gesù, Cittadella Editrice. E qui termina il nostro intermezzo. Vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo incontro.